Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Storri. Con noi Renato Vertunni, giornalista, esperto di storia e storie di Roma. Renato, benvenuto.
Grazie a voi e a tutti voi, benvenuti anche a Eliana e a voi ascoltatori. Io sono qua per raccontare le mie solite storielle.
Dove ci porti?
Prima di tutto due parole, perché è doveroso, dato che siamo in ottobre, parlare un attimo del vino. Com'è andata quest'anno la vendemmia? La vendemmia è stata precoce, dato il tempo caldissimo, è stata ottima uva, ottimo prodotto, ottimo vino, però non tanto. Quindi questo però non c'è.
Cioè non tanto come quantità?
Non tanto come quantità, questo però non c'era danneggiato perché essendoci ancora delle scorte di vino notevoli, indubbiamente è stato fatto positivo, credo. E credo anche che il vino italiano, come sempre, esce alla grande sui mercati del mondo, sulle tavole del mondo. Ecco, dopo questo doveroso omaggio al vino di Roma, partiamo alla nostra chiusura delle alcune ville di Roma, da Porta del Popolo.
Noi riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato qualche settimana fa sulle ville, ma adesso ci spostiamo un po' fuori Roma.
Fuori Roma.
Quello che già era fuori Roma.
Fuori Roma quando io non ero nato, perché Porta del Popolo, Porta Flaminia è una zona oggi da Porta del Popolo a Ponte Nevio costruita moltissimo, abitata moltissimo e diciamo anche dal punto di vista architettonico non molto bella, perché è stata costruita con l'idea del denaro e sono state fatte case che non sono opere d'arte secondo me. Era molto più bella la via Flaminia del 1870. Usciti da Porta del Popolo o Porta Flaminia, noi viaggiavamo sulla parte destra della strada, sulla sinistra praticamente c'è poco perché tolto la Villa del Cavaliere di cui abbiamo già parlato le settimane passate, non c'è poco perché poi c'è praticamente il Tevere e poi oggi c'è il Ministero della Marina. E sulla parte destra c'erano tante ville. Incominciamo da Porta del Popolo. C'era una villa bellissima che ha avuto la durata di vita di 200 anni, era la villa Giustiniani, che praticamente sorgeva dove è oggi la stazione Roma Nord. Quindi era una villa bellissima, con più piani, circondata da giochi d'acqua. Era una villa creata da un certo architetto Lombardi che aveva fatto veramente un'opera d'arte. Ovviamente durò poco, perché il Camillo Borghese, quando volle ampliare la sua villa fino al Tevere, praticamente comprò anche la zona di Villa Giustiniani e stupidamente la demolì. I Giustiniani erano una famiglia genovese che aveva governato Chio fino alla fine del Cinquecento, poi tornati i musulmani, sono andati via e sono venuti a Roma e sono entrati subito nella giro cardinalizio importante della Roma papale e hanno avuto molti benefici. Infatti a Roma avevano un palazzo, il Palazzo Giustiniani, che fu sede della massoneria ed oggi sede del Presidente del Senato. Poi ebbero una villa nella zona di San Giovanni e poi questa qui a Flaminio. Ripeto, una villa bellissima, però distrutta dallo spirito invadente del borghese. Possiamo passare adesso subito ad altre ville. Ce n'è una che seguiva sempre la Villa Giustiniani, che però è stata subito demolita in quanto era di un certo cardinale Jacopo Senese, e lui abitò per un certo periodo, poi morì e all'inizio del Novecento la villa fu demolita.
Ma queste case di campagna, scusami Renato, queste case di campagna avevano una struttura particolare, precisa?
Un momento, case di campagna. La villa che abbiamo detto prima, quella di Giustiniani, non era una casa di campagna, era proprio una vera e propria villa. Questa qui del Senese era una casa di campagna, come quella di cui parleremo fra poco, era una casa di campagna, però molto, molto ampia, molto grande, sempre a due piani, sempre con scalinate. Ripeto, la villa del Senese non era da paragonarsi alla villa di Giustiniani. Subito dopo, in alto, c'è la villa Stroffel, che ancora esiste e che è di proprietà francese. Adesso anche in villa Stroffel anche sede la Chateaubriand. Ed è una villa creata da un originale artista alsaziano, il signor Stroffel, il quale amava l'ambiente, la natura e la solitudine, e lì fece questa villa. Però la solitudine durò poco, perché dopo poco tempo si circondò di villette dove ospitava, anche a pagamento ma a prezzi bassissimi, degli scultori, dei pittori che venivano da tutta l'Europa e andavano a abitare a Villa Stroffel. Fu un'attività artistica, un centro artistico diciamo molto vitale, che durò fino al 1927, quando morì lo Stroffel, e la villa passò al governo francese e poi durante la guerra all'italiana, poi tornò alla Francia, tant'è vero che c'è lo Chateaubriand. In basso, sulla famiglia, davanti al Ministero della Marina, c'è la palazzina Vagnuzzi. Vagnuzzi che cos'era? Era una famiglia non nobile, una famiglia borghese romana, che ereditò la villa, poi vedremo come, più tardi dai Pontaglioschi, quando andarono via da Roma. La palazzina Vagnozzi, che ancora esiste, è una palazzina del XVII secolo, era una casa, diciamo, non era una villa, era una palazzina a due piani che ospitava questa famiglia. Dopodiché i passaggi furono vari e al tempo del dopoguerra mondiale, verso il 1925-24 così, fu la casetta dei Vagnozzi fu imprestata, data in affidamento diciamo del governo italiano al Ministero dell'Agricoltura, il quale ci fece il centro avicolo di Roma, diretto dal professor Clementi. Centro avicolo che trovò nell'ampio giardino che confinava con la boscaglia di Villa Stroffel, trovò la possibilità di un ampliamento grandissimo dell'allevamento in selezione dei vari polli e delle varie razze di polli. Infatti durante la guerra noi andavamo a comprare, ancora bambino, andavamo a comprare le galline per l'allevamento di cui abbiamo parlato altre volte, l'allevamento in casa. Era un centro rinomatissimo a Roma, che però dopo la guerra fu dimesso. Il centro avicolo credo si sia trasferito all'Istituto Agrario di Roma, a Giuseppe Garibaldi, che sta sulla via Ardeatina, e lì è stato istituito una attività culturale e ha sede lì il centro della Filarmonica Romana, dove fanno concerti eccetera, cosa molto bella. Però la casa, ripeto, non è di gran pregio, anche se è antica. Attaccata alla casa c'è il vecchio studio del pittore francese. È uno studio diciamo molto semplice, molto, molto rozzo, di Fortuny, il quale nella seconda metà dell'Ottocento visse e lavorò. In fondo appunto abbiamo, guardando sempre dalla parte della destra, vediamo la montagna con Villa Stroffel, e subito dopo, fra Villa Stroffel e la famiglia, troviamo i resti di quella che fu la villa Poniatowski. Poniatowski era una famiglia russa che era venuta via dalla Russia e aveva raggiunto Roma. Se non che loro ovviamente monarchici, Filo Papalini, e quando nel 49 venne la Repubblica Romana lasciarono precisamente Roma, non so, credo che andassero in Austria. Nel partire da Roma regalarono appunto la villetta che abbiamo detto prima, dove c'era adesso l'Accademia di Filarmonica, la regalarono a questa famiglia borghese romana dei Vagnuzzi, non so, per ragioni fossero amici, avevo dei debiti con loro, non lo so, questa casa grande, e i Pontedosi si lasciavano Roma. Dopodiché la villa abbandonata a se stessa fu abitata, non so da chi, e poi oggi rimangono semplicemente delle facciate con degli archi che danno su un piazzale dove sotto c'erano delle scuderie, e adesso credo ci siano ancora delle carrozzerie, c'era il vecchio Baraga, c'erano delle carrozzerie antiche di Roma, carrozzerie non di carrozze a cavalli ma di automobili, una delle prime carrozzerie romane. E questa raggiunge la villa Pontedosi, si raggiunge percorrendo la via di villa di Papa Giulio III. Arrivata in fondo a via Papa Giulio III, abbiamo ovviamente la villa di Papa Giulio III, di cui abbiamo parlato altre volte, quindi la tralasciamo. Abbiamo a destra, abbiamo il famoso arco scuro, quello chiuso circa una sessantina d'anni fa, per creare la natura antistante, superiore, la natura superiore volevo dire, dove c'è Piazza Domenzoni. Beh, anticamente si saliva l'arco, me lo ricordo io, e si andava su questa piazzetta, che non era Domenzoni, era una piazzetta agricola, dove c'erano due strade. Una era quella che oggi è il viale che va a Piazza Ungheria, e l'altra era un viottolo che andava verso Villa San Valentino. Beh, paesaggio completamente cambiato, allora c'erano olivi, c'erano vigneti, era l'arco dove sotto passarono i famosi soldati del Papa per andare a combattere i fedeli Caioli a Vigna Caioli, e quindi era una zona tipica, però anche questa è sparita da tutto, è rimasto solamente l'arco. Sulla destra, guardando l'arco, sulla destra c'era un muro che congiungeva l'arco con l'inizio del vicolo, del viottolo della villa di Papa Giulio III. È un muro che è stato abbattuto, dove oggi passa il viale delle Belle Arti, dove oggi passa ancora la circolare. Prendendo questa strada e percorrendola, arriviamo a un certo momento, dopo 100 metri, vediamo che sulla destra c'è un casaletto di nessuna importanza. Beh, quel casaletto era detto e denominato Osteria del Curato. È stato anche detto Osteria di Raffaello, o casaletto di Raffaello, ma era sbagliata. Curato perché? Forse ci abitava un curato, un prete, che aveva in gestione le chiese della zona. Guardate, nella viale che va da Piazza Domenzoni a Piazza Ungheria, c'era, adesso pieno di case, c'era a metà strada, c'era una fontana e una chiesetta, dove ricordo ancora che i pochi abitanti della zona nel 1946-47 andavano a messa, poi fu ovviamente demolita la cappelletta per farci un palazzo. Ritornando alla casetta del curato, era molto carina questa casetta, io me ne ero molto innamorato di questa casetta, anche ci passavo sotto sempre con mia madre quando facevamo le passeggiate per andare all'arco scuro. Era popolata da famiglia di contadini, e mi ricordo ancora i polli che arrivavano quasi a dove passava la circolare. E c'erano, adesso la villetta è stata tutta restaurata, credo che sia sede di una istituzione culturale del comune o qualcosa del genere, e fortunatamente è stata salvata dall'abitazione di vandali, di zingari, di persone che l'avevano completamente rovinata, perché la villa anche degli affreschi aveva delle cose bellissime che hanno ovviamente restaurato il villino. È un villino rettangolare, piccolissimo, e ricordo che ci sono ancora oggi, ci sono due fichi sotto la villa, sotto il villino, che sono fichi vecchissimi, che risalgono all'epoca in cui io me la ricordo, questo villino abitato dai contadini e con i polli intorno.
Quindi almeno loro hanno resistito?
Sì.
I fichi, dico.
Fa, perché non ci sono più passato. Si sono inselvatichiti, ma i fichi hanno tenuto duro. Perché, guardate, era una zona, sto parlando a memoria di una zona bellissima, io ricordo che era veramente bella, silenziosa, era rotto solamente dal rumore del tramway della circolare, ma era una zona bellissima, e oggi è un inferno. Andando giù, ecco l'inferno, andiamo giù, c'è l'ultima casa bellissima di cui vogliamo parlare. E ne parlo con entusiasmo perché è veramente una casa molto, molto, molto bella. È la casa di Pio IV, ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Quando nel 2008 il Santo Padre attuale andò a visitarla, la Borghese fece un libro bellissimo, un libro che riguarda la vita, la nascita, la vita di questa villa, e Daria Borghese fece questo libro molto bello che mi è stato regalato da Benetto, che era allora, fino all'anno scorso, console presso il Vaticano in questa ambasciata. È un libro molto bello e completo. La brava Borghese anche questa volta ha dato la dimostrazione della sua sapienza e mi congratulo con lei. Adesso torniamo alla casetta, alla casa, non tanto casetta. Beh, la breve storia è questa, che la casa fu fatta da Pio IV e però fu subito regalata, il Pio IX lo regalò a suo nipote, che era niente di meno che il cardinale Carlo Borromeo. E la casa poi venne adibita ad albergo provvisorio per i cardinali che venivano a Roma, che prima di presentarsi dal Papa avevano uno o due giorni di riposo, e ovviamente anche per i vestiti, per gli abbigliamenti, per procedere al rispetto del protocollo, eccetera, si fermavano in questa villa un certo periodo. Quindi è stata una villa sempre abitata da persone molto importanti, da cardinali, da ambasciatori, e sarà sempre praticamente asservita al Vaticano. E oggi è invece la sede dell'ambasciata d'Italia presso il Vaticano, quindi degno posto.
Presso la Santa Sede?
Presso la Santa Sede, sì. Degno posto e degna storia e tradizione. Parliamo di tradizioni. Diciamo che la mia famiglia si potrebbe fermare a questo punto, ma essa continua con un piccolo giardino dove c'è una stele di cui parleremo, poi c'è la chiesetta di Sant'Andrea, una chiesa del Vignola, fatta fare da Papa Giulio III nel 1527, appunto per il fatto che mentre era cardinale il Papa Clemente VII lo consegnò come ostaggio ad Anzi Senecchi, e lui ne uscì vivo da questa avventura. Ripeto, 1527, ne uscì vivo, e ringraziando Sant'Andrea, che era un santo suo protettore, lo so, volle far fare la Vignola questa cappelletta che è circolare, e c'è vicino anche un piccolo cimitero. E poi ancora andando avanti vediamo la cattedrale, c'è una cattedrale e più di una chiesa che rappresenta l'ordine costantiniano di San Giorgio, ed è una chiesa fatta recentemente nel 1913, dove c'è il labbro costantiniano. E poi ancora avanti San Valentino, i ruderi della chiesa di San Valentino, e poi un piccolo cimitero chiuso da quattro mura con cinque cipressi e una cappelletta che sta proprio a Ponte Vivo, una cosa triste che dà l'idea veramente della morte. Chi è morto lì è morto due volte, dico io, perché è poi abbandonato così a se stesso. Però dobbiamo chiudere ritornando indietro e passando alla villa del Papa e alla chiesa di Sant'Andrea, troviamo uno spiaccio e un giardino dove c'è una stele che ricorda alcuni polacchi che nel 49 sono stati uccisi da altri erano dei polacchi che difendevano la Repubblica Romana di Mazzini, che combattevano contro altri repubblicani, quelli francesi, i soldati del generale Oudinot, e ci misero la pelle questi poveretti. Erano degli idealisti, era l'epoca in cui incominciava il risorgimento sentimentale dei popoli. E allora a questo punto voglio dire una cosa, non a quelli che sono morti ovviamente, che già sarebbero morti perché avrebbero 180 anni se fossero vivi, ma morivano giovanissimi, vorrei dire ai giovani di oggi una cosa, una cosa semplice ma importante. Se gli uomini vivessero veramente nel concetto di fede cristiana, nel concetto di rispetto naturale della famiglia e nel rispetto del concetto di patria, beh, molti problemi sarebbero risolti all'infuori delle utopie politico-filosofiche e di altro genere che si vanno, si sbaglieranno, che si sono sempre sbaglierati da allora, dal tempo della Repubblica Romana ad oggi, si vanno sempre sbaglierando per fare i popoli felici, ma i popoli potrebbero essere felici rispettando questi tre punti e leggendosi ogni giorno i 10 comandamenti. E questa è l'incontro con Maria che ho fatto in questa passeggiata sulla Via Flaminia. È un incontro con la tradizione, con il passato e con un futuro che potrebbe essere molto, molto più bello di quello che ci prospetta davanti a noi e a voi, un futuro che potrebbe essere radioso se appunto osservassimo possibilmente queste cose e vivessimo, come dice il Santo Padre, con maggiore semplicità, ubi per il cervello e meno fantasie. Questo è tutto e vi saluto, vi abbraccio, e invitandovi però a fare questa passeggiata per Via Flaminia e dintorni, che è una passeggiata divertente.
Renato, ci lasciamo con la musica di Respighi, grazie per essere stato con noi.
E grazie sempre a voi moltissimo.
Concludiamo qui la nostra rubrica. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.